Globetrotter 24 di Valeria De Rosa.
Piccoli bagliori in fondo a questo tunnel, la possibilità di raggiungere le seconde case, i musei aperti nei giorni feriali nelle regioni gialle. Insomma, con lentezza e in sicurezza torniamo a muoverci, a scoprire, a nutrire occhi e anima. Il sommario. Questa settimana andiamo in Campania, a Zungoli, bandiera arancione del Touring Club Italiano, poi in Liguria, a Finale, e poi entriamo nel Museo Castiglioni a Varese. A house is a home, even when it's dark. Even when the grass is overgrown in the yard. Zungoli è un piccolo borgo abitato oggi da poco più di 1000 anime in provincia di Avellino. Il centro fa parte dell'Associazione Europea delle Vie Francigene. Borgo arancione del Touring Club Italiano e anche tra i borghi più belli d'Italia. Insomma, un piccolo gioiello. Tant'è che da quando il sindaco ha deciso di vendere le case a un euro, non sa a chi dare i resti perché le richieste, soprattutto dall'estero, sono tantissime. Il primo cittadino è Paolo Caruso. A lui ho chiesto di descrivere il suo borgo. The house is the
home, even when there's ghosts. Bellissimo borgo antico, ma non lo dico io perché è il Touring Club che con il riconoscimento, diciamo così, di uno dei pochissimi borghi del sud del Touring Club, le posso dire che questo è l'unico della provincia di Avellino, e quindi già questo ci fa capire quello che può aspettare il turista, diciamo, all'interno di questa area dell'Irpinia. L'area dell'Appennino, un'area, diciamo, culturalmente molto antica e ricca, diciamo, di cultura. Ricordiamoci che questo comune, questo borgo, è un borgo della transumanza, e la transumanza l'11 dicembre del 2019, cioè l'anno scorso, diciamo che è stata riconosciuta la transumanza patrimonio dell'UNESCO. Quindi anche questo fa capire la pregevolezza, diciamo così, di questo piccolo borgo che rimane intatto come impianto urbanistico, con le sue caratteristiche, diciamo, anche della cucina, dei prodotti agricoli, eccetera. Questa semplice presentazione ci dà un po' l'idea di che borgo è. Va aggiunto che questo borgo del Touring Club è anche uno dei borghi più belli d'Italia, è anche il luogo della Francigena del Sud. È anche luogo dell'olio Ravece, una nicchia di olio pregevole e pregiato della provincia di Avellino, che racconta secoli, diciamo, di cultura dell'olio. Questo borgo mantiene intatto il suo impianto urbanistico, cioè il classico borgo medievale con vie acciottolate, gradinate lunghe infinite, dove possiamo fare anche una serie, le stiamo valutando, dei percorsi turistici per certi aspetti, ma sono anche percorsi della salute, dove accanto al patrimonio, diciamo così, culturale che andiamo a conoscere e ad apprezzare, c'è anche una prevenzione e terapia naturalistica, diciamo così, della buona salute. Cose, diciamo così, che in qualche modo ci fanno sempre valutare e preferire i luoghi delle aree interne, possiamo anche definirle così, perché siamo non relegati, ma legati a quella che è la cultura contadina più autentica, diciamo, che conserva intatta tutte le tradizioni, da quelle, diciamo così, legate alla religiosità, a quelle, diciamo così, dell'artigianato, della lavorazione, tutto quello che insomma ci può richiamare un passato, ma che è attualissimo, diciamo così, oggi. Locals whisper when they're gonna leave the neighborhood. A house is at home, even when we've up and gone, even when you're there alone.
Lei tra l'altro faceva riferimento alla via Francigena del Sud, quindi possiamo dire che Zungoli anche potrebbe essere una tappa di un cammino.
Certo, Zungle è una tappa del cammino perché noi siamo sul tratturo per Scastello e Candela che si incrocia con questa, quest'asse che l'altro anno è stato riconosciuto dall'Associazione Europea di cui noi facciamo parte peraltro, no? Questo tratturo che parla di transumanza, perché poi dobbiamo anche dire che questi borghi sono nati intorno alla transumanza, a questa attività, a queste grandi strade in terra battuta che raccontano millenni di storia e di cultura e che lasciano lungo questi percorsi e sono ancora visibili tantissime tracce, diciamo, di questa cultura antica. E qui a Zungolo c'è la Madonna dell'Incoronata. Dell'Incoronata, che è la protettrice degli armenti, dei pastori e degli stessi tratture. Questo dice anche che anticamente, ecco, i percorsi religiosi che passavano da queste parti andavano verso il Gargano, e qui ecco abbiamo San Francesco, perché poi questa Madonnina che ha avuto fino a qualche decennio fa sul territorio una grande attenzione di fede, di processione a piedi dai luoghi con termine eccetera, ecco, ci fa capire quante tradizioni, forza esprime un territorio così non abbandonato che è quello della Appennino, ma che spesso viene relegato, diciamo così, ad aree interne. Oggi, ecco, questi luoghi di prossimità si stanno riscoprendo la loro bellezza, per la loro salubrità, per la loro capacità di riproporre, diciamo così, una vita legata alla tradizione antica, dove la qualità, i sapori sono interamente conservati. A house is a home where the chores are never done. Qui c'è il castello di Normanne che è realizzato intorno all'anno 1000, oggi è disponibile per le visite guidate che noi facciamo tutti sabato e domenica in particolare. Zungle è anche punto informativo provinciale del progetto Irpinia, perché rappresenta un territorio e quindi peraltro Zungle è capofila, diciamo così, di 40 comuni circa, per programmi e progetti innovativi, progetti pilota per valorizzare, recuperare, rafforzare i borghi antiche. E questo di cui stiamo parlando offre anche, tra le tantissime opportunità di caseggiate, di bellezze, offre anche un progetto di case a un euro. Il progetto che sto portando avanti da 2 anni, quasi 3, è quello di mettere in sicurezza il borgo, riqualificarlo, ripopolarlo, ecco, questo per quanto riguarda quel tema di cui parlavamo prima, aree interne, quindi dargli la forza di una ripresa non solo del caseggiato o della residenza, ma tutto quello che ha caratterizzato, che può caratterizzare e essere opportunità in prospettiva di lavoro, di ripresa di questo territorio del sud. Quindi il castello, poi abbiamo il convento francescano del 1400 con la vecchia sede, diciamo così, tracce della Grange di Montevergine, dove San Francesco è passato, e quindi su queste radici è nato un po' il culto anche di San Francesco, e con opere all'interno di questo piccolo convento francescano anche del Tiziano, un dipinto attribuito al Tiziano, coro ligneo all'interno intarsiato, intagliato eccetera, cioè ci sono molte cose che sono offerte e che mantengono, ripeto, intatto tutta la loro originalità e bellezza, diciamo così, dei secoli. La cucina che cosa offre? Offre, diciamo così, un compendio di ricette, circa un centinaio, della tradizione antica, ma abbiamo dei piatti tipici che sono di un gusto eccezionale, e riscoprirle veramente ci vorrebbe tantissimo tempo per poterle, non dico provare tutte, ma almeno quelle più note per certi aspetti, perché poi la notorietà va sui piatti comuni, ma note perché casomai quando si parla di cavatelle, di cicatelle e di altri piatti di pasta fatta a mano, c'è una certa assonanza, ma hanno sempre caratteristiche un poco diverse per come vengono realizzati. Quindi un compendio, cioè, abbiamo conservato la memoria storica della cucina tipica locale proprio attraverso una raccolta, diciamo, con interventi presso le persone meno giovani che hanno saputo raccogliere e raccontare tutto questo, perché la memoria non si disperde e perché l'identità del territorio, di questo territorio in particolare, possa essere recuperata e in qualche modo protetto attraverso, diciamo, il mantenimento della tradizione tutta. Ma questa è una parte, perché accanto a questo abbiamo formaggi, il caciocavallo podolica, l'olio ravece. Non a caso, tra i tanti eventi, c'è questo evento del Ravece Food Festival, che ogni anno nel mese di ottobre si pratica attraverso, diciamo così, il coinvolgimento del turista. Ecco perché parliamo di un turismo anche di tipo esperienziale, e ancora il capocolce, tutti i prodotti tipici che sono del PAT, prodotto agricolo tipico, che sono riconosciuti prodotti di qualità del territorio e che danno, cioè così, il gusto, cioè così, e il sapore di un passato remoto ma sempre attuale, per la capacità della nostra gente di essere riuscita a conservare e a lasciare al futuro, cioè alle nuove generazioni, questo ricco patrimonio.
Ci fermiamo per qualche momento, non andate via.
Gli esperti remoto possono proprio nel suo campo visivo introdurre dei puntatori che dicono: guarda, la manopola su cui devi porre la tua attenzione è questa.
La gente, se ha a disposizione un giga, lo usa tutto. Se ne ha due, lo usa tutto. E già non bastano.
Il microfono dello smartwatch sente quando apriamo l'acqua e se stiamo muovendo il polso, e quindi ci dice di lavare le mani, di sfregarle bene per circa 20 secondi.
Vedremo una trasformazione in 5 anni che, secondo me, ad oggi il cittadino comune non può immaginare.
Queste sono le voci di 2024. Andate online, ascoltate la puntata e abbonatevi al podcast. Sono Enrico Pagliarini. Venerdì alle 22 vi aspetto con un nuovo episodio.
Globetrotter 24.
Sei bella mezza estate, quando alla mia porta arrivi tu.
Dalla Campania alla Liguria andiamo a conoscere Finale Ligure. Siamo in provincia di Savona, tra i promontori di Capra Zoppa e Capo Noli. Finale ha tre nuclei che fino al 1927 erano tre comuni distinti: l'antico nucleo medievale di Finalborgo, Finale Pia e Finale Marina. Potreste pensare che tutte le attenzioni siano rivolte al mare, non è così. Claudio Casanova è l'assessore al turismo.
Passa il giro per le strade, tutto il resto non conta più.
Ci sono molte cose da dire. Il territorio è un territorio particolarmente vocato al turismo, è un territorio composito da una prevalenza di turismo balneare, diciamo da sempre. In questi ultimi due decenni abbiamo avuto uno sviluppo del territorio e del turismo legato prettamente agli sport outdoor. Tenete presente che le falesie di Finale Ligure vengono frequentate da chi è appassionato di arrampicata dal 1968, anno della prima cedatura, e quindi da lì in poi c'è stato veramente un alternarsi di gente appassionata di arrampicata, arrivando ai giorni nostri con numeri molto importanti e con anche vie di arrampicata estremamente importanti un po' per tutte le caratteristiche dei vari appassionati. Negli ultimi decenni, negli ultimi vent'anni, diciamo, si è sviluppato molto il turismo legato alla mountain bike, grazie anche a degli eventi particolarmente importanti di carattere, che hanno un carattere sia nazionale che internazionale. La 24 ore di mountain bike, che normalmente viene fatta nell'ultima settimana di maggio, purtroppo quest'anno chiaramente tutti questi eventi ci sono saltati, che ha un aspetto agonistico ma anche un aspetto goliardico, perché si vive tre giorni sull'altipiano delle Magne in questo comprensorio naturalistico estremamente gradevole, e poi con una compagnia importante di chiaramente partecipanti alla gara, e meccanici, familiari, insomma, in un villaggio che è estremamente gradevole e crea un'aggregazione incredibile. L'ultimo evento messo in programma, che già da sei anni viene ripetuto, è l'Enduro World Series, che è la tappa del campionato del mondo di mountain bike, e qui vediamo veramente professionisti di tutto il mondo che vengono a questa tappa di mountain bike, che decreta un po' la fine del campionato e quindi l'assegnazione della Coppa. Oltre a tutti questi eventi di carattere sportivo, abbiamo anche eventi legati al trascorso storico del nostro territorio, che era sede di un marchesato estremamente importante, e rivediamo questo aspetto nella seconda quindicina di agosto in quattro giornate, dove il Finalborgo torna veramente al Medioevo con tutta una serie di figuranti e di possibilità di rivivere i periodi dell'epoca. Poi abbiamo un concorso internazionale di pianoforte di altissimo livello, e abbiamo tanti eventi che chiaramente caratterizzano sia il periodo estivo sia il periodo di fine anno, proprio per dare ai turisti una vivacità di appuntamenti e rendere sempre estremamente gradevole la loro presenza sul nostro territorio. Poi abbiamo ancora tutto un turismo legato al discorso storico-culturale, abbiamo emergenze storiche estremamente importanti, abbiamo la fortezza di Castelfranco, il forte di San Giovanni, il Castelgavone, chiaramente tutti aspetti che meritano una visita attenta. Abbiamo il museo archeologico, che, dove sono presenti vestigia di tempi antichissimi, con anche la figura del piccolo principe, che praticamente sono le vestigia trovate nella grotta delle Arene Candide, che si trova sotto il Monte della Caprazzoppa. E quindi tutta una serie di possibilità di visite che sicuramente rendono il territorio finalese estremamente gradevole, per non parlare poi di quello che è il discorso gastronomico. Abbiamo delle emergenze estremamente importanti, e soprattutto dal punto di vista gastronomico una proposta che chiaramente è all'altezza dei palati anche più fino.
Lei però proprio il mare me l'ha confinato in un angolino.
Ma perché il mare è una cosa che è conosciutissima finale. Abbiamo delle spiagge incredibili, abbiamo allora, finale intanto sappiamo che è composto da quattro borghi. Finalborgo, che è la parte più interna, la parte medievale, la parte storica, che è la parte anche dei borghi più belli d'Italia, ed è una chicca a sé che chiunque venga sul territorio deve andare a visitare. Poi abbiamo fronte mare, abbiamo 6 km di fronte mare, abbiamo il rione di Marina, il rione di Pia e il rione di Varigliotti. E Varigliotti è un po' la perla del Mediterraneo, delle spiagge splendide, un borgo saraceno arroccato sotto il promontorio di Punta Crena, ed è conosciutissimo anche perché molti VIP frequentano questa spiaggia e quindi è un po' spesso balza un po' agli onori della cronaca. Abbiamo Finale Ligure, che è una spiaggia estremamente ampia e con tutta una serie di servizi balneari, come anche davanti al rione di Finalpia, che praticamente chiudono con la spiaggia di Capo San Donato la parte relativa al nucleo finale Finalpia. Poi, come ho detto, arriviamo a Varigliotti, dove vi è anche servizi di carattere balneare, e una spiaggia e un mare cristallino rendono la parte balneare estremamente significativa ed estremamente frequentata. Non è che io abbia voluto mettere in secondo piano, ma sicuramente è la parte più conosciuta, tant'è vero che per parte nostra nei nostri progetti di promozione turistica è evidente che diamo ampio spazio a quello che è il discorso balneare, per quello che rappresenta oggi ed è ancora il 60-75% dell'opportunità turistica, quindi della presenza turistica sul nostro territorio. Ma abbiamo questi altri aspetti che chiaramente occupano poi una parte dell'anno che non è prettamente balneare e quindi sono un complemento importante di turismo, un turismo estero, un turismo giovane che chiaramente per le attività locali è sicuramente una cosa molto importante.
Chilometro zero.
Ed eccoci all'appuntamento con i castelli e le rocche, i palazzi e i musei. Questa settimana la nostra Livia Cornaggio, direttrice del Museo Tattile di Varese, ha deciso di giocare in casa. Ci porta proprio a Varese, al Museo Castiglioni.
La storia che sta a monte, che dà vita a questo museo, è una storia umana e scientifica straordinaria, che parte da Varese, attraversa tutto il mondo e a Varese ritorna in una circolarità e in un arco di tempo lungo 60 anni. La storia è quella dei gemelli Angelo e Alfredo Castiglioni che per 60 anni appunto hanno condotto delle missioni di ricerca, di scavo e di documentazione etnologica e archeologica in Africa, in sostanza avvicinando, studiando e documentando un numero grandissimo, un numero enorme di gruppi etnici tecnologicamente arretrati e arrivando con questo a delle scoperte che hanno radicalmente cambiato il mondo dell'etnologia e che soprattutto sono riuscite a far luce su dei misteri archeologici che si erano tramandati per millenni. Il loro lavoro si deve considerare unico per questo motivo e perché durante tutte le spedizioni che hanno compiuto i Castiglioni non solo hanno raccolto e catalogato una serie infinita di oggetti della vita materiale e religiosa di questi gruppi, ma sono riusciti a dar vita a una puntuale e sorprendente documentazione sia fotografica che cinematografica della vita e delle abitudini di queste popolazioni. Il loro lavoro ha riguardato tutti gli aspetti della vita di queste etnie che hanno incontrato, per cui dall'etnomedicina all'estrazione dell'oro, ai riti collegati alla morte e l'ampiezza, la grandezza di queste ricerche ha fatto sì che Alfredo e Angelo siano arrivati a disporre di una quantità di materiale documentale assolutamente unica. Tant'è che nel 1999 hanno deciso di donare al Comune di Varese questo materiale perché ne venisse fatto un museo. Come spesso in Italia accade, il museo ha avuto un esordio, come dire, un po' pasticciato. Dal 99 ha cambiato sede, è stato aperto, richiuso, riaperto, insomma siamo arrivati al 2015 quando è stato definitivamente allestito e inaugurato nella sua versione definitiva che è la versione che vediamo oggi. Dal punto di vista strutturale questo museo è sostanzialmente diviso in due sezioni, la prima che è più espressamente archeologica ricostruisce in sostanza la storia dell'oro nell'antico Egitto e soprattutto la scoperta di Berenice Pancrisia, che è la cosiddetta città tutta d'oro, che i fratelli Castiglioni hanno scoperto nel 1989, che addirittura era stata raccontata e descritta da Plinio il Vecchio. Sempre nella sezione archeologica si trovano poi dei reperti che sono unici al mondo e che secondo me sono una delle cose più emozionanti di tutto il museo. E si tratta dei calchi, dei graffiti rupestri del Fezzan libico. Allora, sono delle vere e proprie opere d'arte preistorica che si datano tra 10.000 e 14.000 anni fa, che oltre a essere delle opere d'arte permettono al visitatore, all'osservatore di conoscere in sostanza la quotidianità della vita preistorica, cioè di capire attraverso delle scene di normale quotidianità, di caccia eccetera eccetera, quale fosse lo stile di vita delle popolazioni che li hanno realizzati. L'altra cosa straordinaria è il fatto che i graffiti originali nella maggior parte dei casi non esistono più, perché sono stati distrutti o dal tempo o dal malcostume dell'uomo, diciamo. E quindi questi calchi che ci sono al Museo Castiglioni sono tutto quello che ci resta di questo racconto della preistoria, della quotidianità della preistoria, e quindi sono l'unica cosa che ci permette di guardare all'interno di questa stagione del mondo. C'è poi nel museo una seconda sezione che è più propriamente etnologica, che in pratica raccoglie i reperti e i risultati delle ricerche che i Castiglioni hanno fatto sulle popolazioni della savana, dei deserti, delle foreste e dei monti del continente africano. E anche in questa parte, come visitatori, si fanno delle scoperte altrettanto emozionanti, perché di nuovo abbiamo modo di entrare nella vita di queste popolazioni. E perché grazie alle ricostruzioni che ci sono nel museo, agli allestimenti e soprattutto ai filmati, alle foto, siamo in grado di vedere queste popolazioni nella loro quotidianità, di capirne la bellezza, di condividerne le tragedie, insomma entriamo nella vita di queste popolazioni. Un particolare conclusivo, e che secondo me è davvero affascinante, è il fatto che i fratelli Castiglioni abbiano a lungo studiato, tra gli altri, i Masai, concentrandosi soprattutto sullo studio e sull'analisi di queste complicatissime ed elaboratissime acconciature che erano tipiche dei Masai, che sono tipiche dei Masai, e che avevano una funzione simbolica, perché rappresentano l'appartenenza etnica, lo status, la posizione sociale, eccetera. I Castiglioni hanno deciso, portando delle parrucche dall'Italia, utilizzando degli artisti locali, di far riprodurre queste acconciature e queste decorazioni che sono adesso esposte al museo. Quindi, mantenendo in vita delle tecniche tradizionali e utilizzando sempre i materiali del luogo, in qualche modo fanno continuare una tradizione artigianale che si va perdendo e soprattutto ci permettono di entrare in contatto con questa che ha a tutti gli effetti un'affascinante forma d'arte. I gemelli Castiglioni, e questo è l'ultimissimo particolare molto divertente che mi ha raccontato Marco Castiglioni, che è il figlio di Angelo e che è il direttore del museo, hanno fatto la loro prima spedizione nel 57 in Vespa, attraversando Europa e Africa tra avventure che ci possiamo solo immaginare e arrivando fino in Mauritania. La cosa carina è che i genitori avevano detto che sarebbero andati in vacanza a Finale Ligure e invece avevano pianificato per mesi questo viaggio e l'avevano progettato, deciso, insomma tratteggiato, e in sostanza con questo viaggio in Vespa avevano iniziato un cammino che non hanno mai smesso di percorrere, un cammino del quale davvero all'interno del Museo Castiglioni è possibile seguire le tracce, le orme e quello che è un emozionante respiro.
Ci fermiamo qui per questa domenica. Se volete scriverci, come sempre, globetrotter@radio24.it. A tutti voi l'augurio di una bella settimana.